Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
La storia dell'umanità è costellata da guerre e conflitti di ogni sorta. Oltre all'immane costo in termini di perdita di vite umane e di sconvolgimenti negli assetti geopolitici dominanti, le guerre hanno comportato e comportano un enorme sforzo anche dal punto di vista del loro finanziamento. Questa sera, cari ascoltatori, andiamo insieme a voi molto indietro nel tempo per parlarvi di uno dei più grandi condottieri e uomini politici della storia, Caio Giulio Cesare. Lo facciamo grazie a un romanzo appena pubblicato da Rizzoli dal titolo Cesar, scritto da Antonella Prenner, docente di letteratura latina all'Università di Napoli, Federico II, che nel suo libro racconta Cesare attraverso gli occhi e la voce di Servilia, che è stata la sua amante per tutta la vita. Buonasera e benvenuta.
Buonasera a voi, grazie.
Anzi, bentornata, perché la professoressa Prenner è stata già nostra ospite in occasione della pubblicazione del suo primo romanzo dal titolo Tenebre. Ma prima di entrare all'interno della trama del romanzo e di soffermarci proprio sull'aspetto relativo ai costi delle guerre di Cesare, vorrei che ascoltassimo insieme questo breve brano del grande drammaturgo Bertolt Brecht, che nel suo famoso Gli affari del signor Giulio Cesare parla di Cesare certo come di un personaggio controverso, ma a cui comunque va riconosciuto il merito di aver inaugurato una nuova era.
Prima di lui, Roma era stata una grande città con qualche colonia sparsa qua e là. Soltanto lui aveva fondato l'impero, aveva codificato le leggi, riformato il sistema monetario, perfino adattato il calendario alle nuove conoscenze scientifiche. Le sue campagne nelle Gallie, che avevano portato le insegne romane fin nella lontana Britannia, avevano aperto al commercio e alla civiltà un nuovo continente. La sua statua era posta tra quelle degli dei. Il suo nome era stato dato a città e a un mese dell'anno, e i monarchi aggiungevano a loro il suo nome eccelso. La storia romana aveva avuto il suo Alessandro. Era chiaro che sarebbe diventato il modello irraggiungibile di tutti i dittatori.
Allora, professoressa Prenner, parliamo prima di tutto del Cesare grande condottiero e stratega militare. Nel romanzo si parla della coniazione di una moneta con la sua effigie, che aveva soprattutto uno scopo propagandistico. Quindi in questo caso non era diretta a finanziare le sue imprese belliche?
Cesare fu molto attivo nella coniazione di monete, e lo fu proprio a cominciare dal ritorno dalle campagne galliche, e proprio per celebrare anche quei successi coniò delle monete d'oro, degli aurei, monete d'oro purissimo, che da una parte sul diritto avevano l'effigie di Venere e dall'altra avevano una composizione di armi galliche, e questo era un segno molto importante dal punto di vista della propaganda, proprio perché Cesare voleva affermare chiaramente la sua discendenza da Venere. Venere, Divus Iulius, no? Quindi questa sua essenza divina, chiamiamola così, che fu uno dei motivi fondanti anche della propaganda. E Cesare di monete ne coniò tante, anche per finanziare le guerre. Sembra che addirittura si portò dietro durante la guerra civile una sorta di zecca destinata proprio al finanziamento delle sue campagne. Ma favorì l'emissione di denari, di monete d'argento. Diciamo che l'effigie di Venere fu un po' una costante, e un unico fra i cittadini romani ebbe l'onore di poter imprimere sulla moneta la sua personale effigie, il suo volto. Questo era un motivo comunicativo di potenza enorme, perché a quel tempo naturalmente non c'era la televisione, non c'erano i giornali, le immagini, il volto degli uomini illustri circolava attraverso la ritrattistica ufficiale, le statue certamente, ma le monete erano un veicolo veloce che circolava in grande quantità e che circolava in tutti i territori dove arrivava Roma. che Roma conquistava per poi diventare l'impero che conosciamo con Augusto, da Augusto in poi. Quindi ecco, l'emissione di monete è sicuramente, per quanto riguarda Cesare, un modo di finanziamento delle sue imprese, ma anche un forte motivo di propaganda. L'episodio a cui lei ha fatto riferimento è un episodio molto leggero nel romanzo, un episodio anche ameno. Sostanzialmente Cesare viene riconosciuto da un oste e da sua moglie, questa signora, questa locandiera, viene riconosciuto proprio perché si ritrovano in mano una moneta con la sua effigie e all'improvviso si rendono conto di aver avuto come ospite nella loro modesta locanda niente meno che Giulio Cesare.
Certo,
e questo
illustre
li rende particolarmente insomma orgogliosi,
certo,
di averlo ospitato in incognito, perché appunto oggi se arriva un ospite illustre in un ristorante lo riconoscono tutti, gli si fanno incontro,
certo,
perché l'hanno visto in televisione, sui giornali, ma allora era più difficile.
Era più discreto. Ecco, poi nel libro si racconta di quando un tribuno della plebe, Metello, provò a impedire a Cesare di accedere al denaro pubblico per le spese dell'esercito, ma lui, si legge nel romanzo, ha fatto divellere il chiavistello con un'accetta e ha preso ciò che voleva, ed è un episodio che ritroviamo addirittura nel Purgatorio di Dante, quindi
sì,
molto importante.
È vero, è un episodio molto importante che noi conosciamo in presa diretta, potremmo dire così, da Cicerone. Nelle Epistole ad Attico Cicerone visse quei momenti drammatici. Cesare era appena rientrato dopo aver conquistato una dopo l'altra le città d'Italia, dopo il passaggio del Rubicone. Da Brindisi era rientrato a Roma nel tentativo di inseguire Pompeo, ma poi Pompeo abbandonò l'Italia per spostare la guerra in Oriente, e a Roma il Senato aveva incaricato ufficialmente Pompeo di difendere contro Cesare le istituzioni della Repubblica. Incaricare ufficialmente Pompeo significava naturalmente finanziare l'impresa di Pompeo, e per questo Cesare forzò l'erario pubblico significava denaro pubblico, lo voleva anche lui, in altre parole. E l'eco di questo episodio, l'episodio è stato gravissimo, è stato importantissimo. Cicerone ce lo racconta in diretta, ma un eco molto forte di questo episodio c'è in Lucano, nel Bellum Civile di Lucano, che ci dà una sorta di sensazione acustica della rottura di queste porte, del fragore, che era un fragore dei sensi, ma che era un fragore che significava sconvolgimento totale per gli equilibri istituzionali. E arriva poi, come lei ha sottolineato, fino a Dante, che istituisce una similitudine tra queste porte forzate dell'erario sotto la Rupe Tarpea a Roma e quanto sia difficile aprire davanti a sé le porte del purgatorio per ottenere l'espiazione. Quindi quello sì, effettivamente anche io l'ho inserito naturalmente in una chiave narrativa, ma è un episodio importantissimo perché lì gli equilibri anche economici oltre che istituzionali si ruppero in maniera direi insanabile.
Ecco, allora parliamo infine, professoressa, del romanzo. Ecco, come nasce l'idea di raccontare questo lato, se vogliamo, privato del grande dittatore romano?
Lato privato che però è il complesso di questa figura, come lei prima ha detto, controversa. L'idea è quello di farlo raccontare ad una voce particolare, con uno sguardo particolare, come lei ha sottolineato in partenza, che è quello di Servilia, la donna che è stata sua amante di tutta la vita e una donna che veramente è passata attraverso tutte le vicende pubbliche e private di Cesare e che peraltro era chiave nella società romana di quel tempo, perché Servilia è stata moglie di consoli, ha avuto anche lei due matrimoni, ma soprattutto è stata la madre di Bruto, il cesaricida, e la sorella di Catone Uticense, il politico che diciamo ha visto sempre Cesare come un ostacolo alla sua carriera e gli ha fatto la guerra per tutta la vita. Ideologicamente erano su piani molto diversi e anche materialmente, quindi Servilia diventa un perno narrativo anche intorno al quale far ruotare tutta la complessità della situazione di quel tempo e che probabilmente era entrata, essendo così vicina a questo grande condottiero, era entrata nelle pieghe difficili da esplorare sia della sua personalità, che era una personalità indubbiamente da un lato geniale, dall'altra forse anche oscura. C'è stata una frase che è stata quella che poi mi ha fatto scattare l'idea, leggendo una delle più belle biografie di Cesare, quelle di Svetonio. A un certo punto Svetonio, nell'enumerare le infinite relazioni amorose di Cesare, regine, donne comune, anche uomini, dice: ma al di sopra di tutte amò Servilia, la madre di Bruto. Ecco, questo è stato per me un po' illuminante, nel senso che ho pensato che forse lei più di chiunque altro era riuscita a penetrare l'animo di quest'uomo, e anche, proprio per la posizione sociale molto elevata che aveva, anche a conoscere dall'interno, all'ombra del dittatore, ma diciamo nella sua sfera più privata, a conoscere i lati più oscuri di un esercizio del potere difficile, controverso per come Cesare stesso intendeva il potere e per come le circostanze drammatiche di quel momento della Res Publica imponevano che fosse gestito. Ecco, questo fiume in piena della storia che in quel momento si è ingorgato prima di ricominciare a scorrere con un flusso che poi ha portato alla grande apertura dell'impero con Ottaviano, che diventerà Augusto e che prenderà appunto il nome di Cesare, come tanti altri grandi, come tutti gli imperatori e come poi anche nel tempi più moderni molte figure di potere che hanno come dire desunto la loro titolatura proprio dal nome di Cesare. Penso allo zar, penso al Kaiser. Ecco, quindi è diciamo una tradizione che non si è interrotta per 2000 anni.
Ecco, e questo è anche un altro dei motivi per cui questo bel libro di Antonella Prendler, Cesare, è da, sicuramente da leggere. Noi la ringraziamo molto per essere stata con noi. Ringrazio anche Luca Cremonese in redazione, Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci alla settimana prossima. Grazie ancora, professoressa Prendler.
Grazie a voi, a risentirci.
Buona serata.